File 24, pagina 155, capitolo decimo. Nel buio della notte. Nel 39 avevo conosciuto quello che dopo alcuni anni sarebbe diventato mio marito, Stanislav Pacor. La prima volta lo avevo incontrato a Prosecco. Era amico di un amico di mio fratello ed erano venuti assieme a fargli visita. Lui si era fermato davanti all'ingresso di casa e, come m'ha vista, è rimasto colpito dalla mia presenza. Era sulla bicicletta e stava aspettando l'amico che era entrato per incontrare mio fratello. Era di Gorizia, di Ranciano precisamente, e quando sono uscita per salutarli ho guardato questo giovanotto e lui mi ha guardata con intensità. 3 anni dopo, nel 42, ci siamo rivisti a Monte Santo. Ogni anno andavamo a Monte Santo con le biciclette. Tante volte siamo andate anche a piedi quando avevo 15 o 16 anni. Siamo state via per 2 giorni. Ci piaceva andare così, non come oggi che con la macchina si va dappertutto. Era divertente a quell'epoca fare così. Mi piaceva andare in compagnia tutti assieme, anche se ero sempre in lutto, perché avevo perso prima mia madre, poi mio fratello. Mi piaceva assai andare in bicicletta. D'estate, alle 5 del pomeriggio, quando tornavo dal lavoro, andavo in giro in bicicletta. Si lavorava anche le domeniche fino all'1, poi si tornava a casa, in corriera fino a Barcola sul mare e da lì fino su, sull'altopiano, a piedi. Arrivavo a casa, mettevo tutto in ordine, magari ai miei fratelli più piccoli davo da fare la pasta asciutta. Ivan, ad esempio, la sapeva fare. Aveva 6 anni meno di me e in cambio gli davo 50 centesimi per il cinema, così era tutto felice e contento. In questo modo, più tardi, potevo andare in gita con le mie amiche di Prosecco, tutte in compagnia. Anche mio fratello Milan, quello che era a casa, si era molto appassionato alla bicicletta. Adesso suo figlio ha vinto non so quante coppe, è stato campione regionale juniores. Tutti lo conoscono come Eddie Ruppel, il corridore. Ma torniamo alla gita che ho fatto nel 42 a Monte Santo, con tutte le fioraie del paese. Da Monte Santo siamo andate alle Tre Croci, a Merna, vicino a Gorizia. Là ci sono 3 croci in alto e ogni anno, d'estate, c'è una grande festa, in giugno o in luglio, non ricordo in quale giorno. Siamo andate tutte assieme, eravamo circa 20 fioraie di Prosecco, prima a Monte Santo e dopo alle Tre Croci. Poi dovevamo prendere il treno per tornare a Trieste perché la strada era abbastanza lunga e non la si poteva fare in una giornata. Doveva essere il 42 o 43, non ricordo con precisione. A Tre Croci, quando ho visto Stanislav la seconda volta, quasi quasi non lo riconoscevo. Lui invece si ricordava di me.
Come non ricorda che ci siamo visti a Prosecco?
Ah sì, come no, sì, mi ricordo di lei. Sa che domani devo partire per il militare. Ho la cartolina e oggi è l'ultimo giorno e sono venuto qua. Guardi che combinazione, mi può dare il suo indirizzo? So che abita a Prosecco, che si chiama Savina Ruppel.
Beh, allora ha il mio indirizzo.
Sì, ma il numero di casa non lo conosco. Accetterà qualche cartolina?
Senz'altro.
E allora gli ho dato il mio indirizzo, sempre come amica.
Del resto, andava militare, c'era la guerra e sarebbe stato scortese negargli il mio indirizzo e proibirgli di scrivermi qualche cartolina. Siamo stati poco assieme perché dovevo prendere il treno per il ritorno con le mie amiche. Mi permette che l'accompagni? Eravamo sempre un paio di passi indietro rispetto al gruppo e mi ha accompagnato quasi fino alla stazione. Adesso devo andare anch'io. Questa sera i miei parenti si trovano a casa mia per salutarmi. Così ci siamo salutati e non ci siamo mai più visti fino a dopo la guerra. Anche quando ero in campo di concentramento, si ricordava sempre di me. Aveva scritto a casa, una volta, una cartolina da, non ricordo, forse dalla Toscana. Poi il suo gruppo era stato mandato in Grecia, era in una compagnia di lavoratori. Ho ricevuto una cartolina anche dalla Grecia. Mi ha scritto che si trovava in Grecia e che mi mandava i suoi saluti. Si era innamorato di me e sperava sempre di rivedermi. Dopo è arrivato il ribalton del 43 e nel 44 Stanislav mi ha scritto da un campo di internamento per soldati, da un campo del quale non ricordo il nome, non c'erano indirizzi, ma in quel periodo anch'io ero in Germania. Dopo che sono tornata a casa, mio padre mi ha dato questa cartolina che aveva conservato, anche se non conosceva la persona che me l'aveva spedita dalla Germania. Tornato a casa, Stanislav era venuto a sapere che ero in Germania. Una donna del nostro paese andava spesso a trovare un'amica che si era sposata con un compaesano di Stanislav. Alla fine della guerra aveva pensato di andare a informarsi presso quella famiglia se sapevano qualcosa di me. Così ha saputo che anch'io ero stata in Germania e ha pensato che, visto che era già il 15 di agosto del 45, fossi tornata a casa e quindi era venuto a Prosecco. Stanislav non sapeva niente del mio passato e delle terribili difficoltà che avevo attraversato. Così era venuto direttamente a casa mia per informarsi da mia sorella se ero ritornata. «Magari, non è ancora tornata, non sappiamo quando, però sappiamo che tornerà, perché è viva!» Lo ha detto per radio. «Sappiamo che il tal giorno era viva e che si trovava in Germania, più di questo non sappiamo. E così aspettiamo. Sono ancora in tanti che devono tornare a casa.» Sono ritornata e mia sorella non mi ha parlato di questa persona che era venuta il 15 di agosto, perché aveva visto che non era il caso di parlare in mezzo a tutti i dispiaceri sentimentali che vivevo. Poi, come è noto, io e il mio fidanzato ci siamo lasciati. Pioveva, era quasi Natale. Ero disperata, avvilita, triste, ammalata. Non camminavo tanto bene, trascinavo ancora le gambe. Anche se il grosso del male era superato, trascinavo ancora le gambe per camminare. Forse anche per colpa dei nervi, mi sono buttata giù e non riuscivo a rimettermi in sesto. Ho avuto un crollo. Pioveva e io ero sola a casa. Mia sorella era con la sua famiglia a Conconello e io ero sola a casa con papà. Due dei miei fratelli erano militari e Milan era a casa della sua ragazza, a Dol Grande. Insomma, eravamo a casa io e papà e pioveva tanto. Tutto a un tratto vedo dalla finestra della cucina arrivare un signore, attraversare il nostro cortile. Avevamo un bel giardino. A mio papà piacevano molto i fiori, davanti alla casa.
Lo vedo arrivare con un ombrello.
Ha bussato.
Avanti, avanti.
E lo guardo, ma non lo riconoscevo più.
Si presenta.
Sono così e così.
Lui sapeva già tutto quello che mi era successo, che mi ero lasciata col mio fidanzato, eccetera.
Aveva saputo tutto da quella nostra compaesana che andava a trovare l'amica sposata con uno del paese di Stanislav.
Dopo essersi presentato,
«Ah», ho detto, «dopo tanti e tanti anni, dopo tanta guerra, come va?»
Io di lui non sapevo niente, perché mia sorella non mi aveva raccontato nulla.
Dico, tanto abbiamo sopportato.
Sì, però siamo qua.
Sì, però in qualche momento forse sarebbe stato meglio che fossi rimasta lì per sempre.
Ero così avvilita, distrutta.
Insomma, dice, dovevo andare a trovare un amico a Santa Croce. Dovevo scendere lì dal treno, ma non ho fatto in tempo, così il treno mi ha portato avanti.
Aveva un bel pacco con sé.
E mi sono detto che era inutile andare a visitare Trieste. Così mi è venuto in mente che conoscevo una persona a Prosecco e mi sono deciso di venirla a trovare dopo tanti anni.
Era una scusa un po' stramba, ma graziosa e garbata.
Mio papà ha visto subito che era una persona veramente a modo, e anch'io, anche se avevo parlato con lui solo 3 volte, ero certa che fosse una persona civile, buona, intelligente, con tutte le più buone qualità. Pur avendolo visto poche volte, ho subito capito che persona era. Anche se lui mi aveva scritto quelle 2 righe di saluto, non potevo però credere che fosse ancora innamorato di me.
Si è fermato da noi 1 oretta e non si è permesso di chiedermi se volevo uscire un po' con lui, forse anche perché aveva visto come mi muovevo a stento.
Ha visto in che condizioni sono?
Sono ritornata, sì, ma con assai poca salute.
Ma non fa niente, basta aver portato a casa le ossa, poi tutto si sistemerà.
A vederla sembra che stia abbastanza bene.
Sì, ma nell'insieme sono assai malmessa. Saranno i nervi, mi sono successe molte cose.
Non gli ho confidato niente.
Poi ha aggiunto:
«Bene, adesso devo andare, altrimenti il treno mi scappa. Non mi posso fermare. Il lavoro mi aspetta».
Lui era capofamiglia come me. I suoi familiari erano contadini e suo padre era morto che lui aveva 13 anni.
Ha sostituito il capofamiglia.
Abitava con la mamma e con 4 fratelli. Doveva pensare per tutti, allevarli e mandarli a imparare un mestiere. Lui ha dato un mestiere a ognuno e ha dovuto lavorare la terra per tutti. Lavorava ed era capofamiglia là e io di qua. Già dal 39 mi aveva raccontato che aveva tanti fratelli, che lui era il più vecchio. Quella volta aveva 24 anni, anzi 26.
«Mi permette», ha aggiunto, «di ritornare a trovarla qualche volta ancora».
«Certo che può venire a trovarmi. Se qualche volta sarà di passaggio o quando andrà a Trieste, se avrà piacere, perché no?»
«Allora posso venire a trovarla».
«Ma chissà che magari non ci si riveda a Montesanto e a Tre Croci quando starò meglio, forse». Chissà. Tra me e me intendevo se ne avessi avuto voglia come un tempo. Anche il primo dell'anno ero a casa con papà perché non mi andava di uscire da nessuna parte e lui non si fidava neanche di lasciarmi. Ero troppo avvilita. Tutto a un tratto vedo che arriva. Questa volta sono proprio sceso a Miramare per venirla a trovare. Lui sapeva già tutto della mia vita e quella volta, prima di andare via, mi ha detto: «Sono tanto innamorato che non posso dimenticarla». Non mi aveva dichiarato le sue intenzioni, solo i suoi sentimenti. E prima di andar via mi ha chiesto se poteva ancora ritornare a farmi visita. Così, dopo un anno, ci siamo sposati e tra me e lui c'è stato sempre un accordo, fino alla morte. Prima che io mi sposassi, Giuseppe Cosman è ritornato e ha cercato di convincermi a lasciare Stanislav. Ormai era stato cacciato e tutti lo guardavano con disprezzo. Io gli ho detto che avevo dato la parola all'altro e che volevo mantenerla, perché la parola è una. Infatti, ci siamo sposati. Il giorno dopo il matrimonio sono però stata rimproverata dalla suocera. Era gelosa e aveva paura di perdere il figlio perché era una cara persona, era assai buono e bravo. Io avevo lasciato tutto al mio paese e avevo assai bisogno di riposo. Lei, il giorno dopo, si è scoperta e mi ha detto: «Guarda, io ho conosciuto solo mio marito e nessun altro». E questo è stato come ricevere una pugnalata al cuore. Ho detto a lui che avrei potuto sopportare tutto, ma guai se lui mi avesse detto qualcosa riguardo il mio passato. Io gli avevo raccontato tutto, anche se lui sapeva, ho voluto raccontargli tutto. Non avrei potuto sopportare una cosa del genere. Avevo sopportato tanto. Lui sapeva cosa voleva dire essere prigionieri, anche se lui era prigioniero militare e forse aveva avuto qualcosa da mangiare in più. Ero stata in campo di concentramento e là la vita non valeva nulla, per cui potevo immaginare come poteva essere stata anche la sua prigionia. Infatti mi ha detto che loro stavano male, ma che noi eravamo state tanto più male. «Io non avrei mai il coraggio di farti del male, perché ti voglio troppo bene». Insomma, mi ha detto parole d'amore e basta. Per vivere in pace, dopo un anno, siamo andati via da casa sua. Lui ha lasciato là tutto e siamo venuti a Trieste. Noi abitavamo in una camera. Mio fratello più grande si era anche sposato e aveva portato là sua moglie. Così eravamo in uno spazio piccolo. Non si poteva più stare assieme e così siamo andati ad abitare a Conconello, in un piccolo appartamento, ma da soli. Dopo un anno e mezzo, sono ritornata al mio lavoro e ho continuato. Quando i tedeschi mi hanno portata via, mi hanno portato via tutto, tutto il corredo, tutto. Me lo ero fatta da sola. Lavoravo, non avevo capricci. Solo la bicicletta, il lavoro e il mio corredo per sposarmi. E loro mi hanno portato via tutto. Non mi hanno lasciato niente. Ho quindi dovuto ricominciare da zero, lavorando, lavorando e ancora lavorando. Nel 47 ho avuto un figlio, solo uno. Ancora una cosa devo raccontare di Giuseppe Cosman. Come ho già accennato, aveva ricominciato a gironzolarmi attorno prima che mi sposassi. Mio papà,
una notte, gli ha detto: «Lasciala in pace. Lei ha trovato un altro uomo. Lasciala in pace. L'hai rovinata abbastanza». Poi si è ammalato gravemente. Era agonizzante all'ospedale e non riusciva a morire perché invocava il mio perdono. Veniva sua mamma, le sue sorelle, il fratello, veniva un suo zio che era mio cliente, venivano le infermiere che abitavano nel rione di San Giacomo dove vendevo fiori. Venivano tutti a pregarmi di andarlo a perdonare in ospedale e io: «Non voglio, non posso perdonarlo, non posso». «Vai prima che muoia, si deve perdonare prima di morire». Allora, 2 o 3 giorni prima che morisse, ho detto tutto a mio marito. «Sì, ho sentito che è grave. Sai, è venuta sua mamma già tanti giorni fa. Sono venute le sorelle, le infermiere, lo zio, quello che viene a prendere fiori da me. Tutti mi volevano assai bene e tutti mi pregano di andare a perdonarlo. Non riesce a morire senza vedermi prima. Non fa altro che chiamarmi». Era stato abbandonato anche dalla sua donna, quella di cui era innamorato quando sono tornata dalla Germania. Lei lo aveva seguito a Trieste e si era trovata un altro, un salumaio, ed era andata a vivere con lui. Così lui si è reso conto che lei aveva rovinato la sua vita e si è ammalato di cuore, ma non riusciva a morire. Allora mio marito mi ha detto: «Cosa vuoi? Va a perdonargli. Prima della morte devi perdonarlo». «Tu cosa mi consigli?» «Io ti consiglio di farlo. Se te la senti, va e perdonalo». «Ma non me lo rimprovererai qualche volta?» «No, forse se io te lo impedissi, ecco, tu potresti chiedermi perché non te l'ho permesso. Va, in fondo era il padre della tua creatura». Allora, con il suo permesso, anche se non avevo il coraggio perché mi faceva assai male, sono andata. Mi hanno detto dove si trovava. Era un reparto di medicina generale e sono andata da lui come se sapessi dov'era. C'era un medico vicino a lui e lui, come mi ha visto, ha spalancato gli occhi, è rimasto con la bocca aperta, non riusciva quasi a respirare ed il medico mi ha fatto cenno di andare via. Quando mi sono allontanata è arrivata una sua zia, sua sorella, 2 o 3 persone e mi hanno detto che mi avrebbero fatta entrare per prima. Dopo circa 10 minuti è uscito il dottore. «Lei è Savina?» Anche lui sapeva che stava aspettando il mio perdono. Sono entrata, gli ho dato la mano. «Mi perdoni?» «Sì», ho detto, «ti perdono». «Ti ringrazio, pregherò sempre per la tua famiglia, pregherò sempre per te e vedrai che ci sarà qualcosa che ti darà sempre fortuna di vivere. Io ti perdono tutto, ti auguro di guarire e che ti trovi una donna, ma una vera donna. Te l'auguro». Ha fatto un sorriso come per dire: «Sono contento». Forse sarò rimasta là 10 minuti, ci siamo salutati e gli sono venute le lacrime. Non poteva più parlare, anche se avesse voluto non ci sarebbe riuscito. L'ho visto soffrire e mi sono allontanata. Arrivata alla porta, gli ho fatto un cenno di saluto e lui, con la sua mano, ha risposto. Il giorno dopo l'hanno portato a casa perché sapevano che era in extremis, che doveva morire, e le sue sorelle e le altre persone che erano là mi hanno poi raccontato che fino all'ultimo mi chiamava. Mi chiamava continuamente. Fino all'ultimo respiro aveva il mio nome sulle labbra. Fino all'ultimo respiro.
Era l'anno 1950. È morto nel 50. Mio figlio era piccolo, aveva 2 anni, 2 anni e mezzo. Dormiva con noi perché avevamo una camera piccola, abitavamo ancora a Conconello. Alle 2:30 di notte, tutto a un tratto, si è alzato su e ha gridato: «C'è un uomo!» «Ma dove?» gli chiedo. «Là!» E mi indica la finestra, ma io non vedo niente. «Un uomo! C'era un uomo!» Poi ho saputo. Tutta la sua famiglia è venuta a ordinarmi i fiori per lui. Io conoscevo tutte le sue zie e i suoi zii. Aveva tanti parenti. Tutti sapevano che ero stata la sua fidanzata e che dovevamo sposarci. Ho saputo da loro che era morto alle 2:15. Proprio quando mio figlio ha gridato verso la finestra, che io vedevo aperta nel buio della notte. Pagina 165.